e 50 dovremmo avere in collegamento con noi per parlare del suo libro niente proprio di meno che Wolf Bukowski, autore della Buona Educazione degli Oppressi, edito da Alegre. Wolf, ci senti?
Grazie, chiamata.
Ah, eccoci qua, scusa, avevo dimenticato di alzare il volume puntualmente. Ciao, benvenuto.
Ci sono.
Grazie.
Ciao, grazie, benvenuto. Buongiorno.
Allora, tu hai scritto appunto questo libro che, ripetiamo, si chiama La Buona Educazione degli Oppressi, sottotitolo Piccola Storia del Decoro, quindi è un tema decisamente molto sentito, soprattutto a Torino in questi mesi, in questi anni, e volevo chiederti anzitutto come mai hai deciso di scrivere un libro sulla buona educazione degli oppressi, perché anzitutto si chiama La Buona Educazione degli Oppressi e perché un libro comunque su questa piccola storia del decoro?
Beh, il motivo principale è quello che hai detto tu, che non riguarda solo Torino, ma direi che riguarda tutto il paese, e quindi insomma l'esigenza era quella di capire appunto questa parola che poi va sempre vista insieme a sicurezza, ecco, sicurezza, decoro, come sono diventate così centrali nella politica e nel discorso pubblico italiano, ecco, questo era il motivo principale. Il titolo era per mettere in relazione questo decoro, che è un termine piuttosto inspiegabile, ma che alla fine collassa attorno a educazione, mancanza di degrado, sempre in maniera molto vuota, no? Mm-hmm. Mettere in relazione però appunto con le dinamiche che sono chiaramente di oppressione, che quindi l'utilizzo di questa di questo decoro, di questa sicurezza, in una dinamica di una chiara oppressione di classe e, come dire, di un movimento sempre più repressivo della vita comune di strada, diciamo.
Certo. Senti, tu hai tenuto tra l'altro una presentazione qui a Torino alla Comunardi, io ero presente tipo nascosto tra la folla, e durante la presentazione che hai tenuto alla Comunardi tu hai spiegato comunque come il decoro, diciamo, entri un po' dalla finestra nella politica italiana, letteralmente nella politica americana, tramite la cosiddetta policy delle broken windows, delle finestre rotte, e io volevo chiederti appunto. Tu hai parlato durante questa presentazione di come le amministrazioni americane stiano solo ora, comunque si tratta di un venticinquennio, un quarto di secolo di amministrazione basata su una politica delle broken windows, delle finestre rotte, solo ora si stanno rimettendo in discussione queste politiche e le sue conseguenze. E quindi volevo chiederti anzitutto se ci puoi spiegare nel dettaglio di cosa si tratta di questa rimessa in discussione, se secondo te un discorso simile è possibile anche in Italia o se quello del decoro è un concetto ormai che è tanto penetrato a fondo da essere diventato irreversibile, diciamo.
Ma allora, la messa in discussione, diciamo, arriva adesso a livello della politica istituzionale, nel senso che persino il comune e la municipalità di New York emette dei documenti in cui si ammette, si dimostra, anzi dati alla mano, che quel nesso tra disordine urbano e criminalità non c'è, quindi perseguire chi attraversa col rosso o chi dorme in un parco, che poi invece è la cosa socialmente più chiara, non riduce la criminalità, addirittura studi, questo è quello che dice la municipalità di New York, ecco, lo dice nel 2016. È chiaro che c'è un tentativo di uscire, no, da una dinamica che si è imposta, però questo a livello istituzionale, a livello di discorso pubblico, in realtà loro sono stati immediatamente consapevoli di questa cosa. Amnesty International, 2 anni dopo le elezioni di Giuliani, quindi il fatto che la tolleranza zero diventa il modello di ordine pubblico newyorkese in maniera compiuta, Amnesty International fa dei documenti neanche 2 anni dopo per dire che questa cosa colpisce le minoranze,
sì,
in maniera smisurata,
certo.
Che quindi c'è una capacità di riconoscere la razzializzazione di certi provvedimenti e il fatto che colpiscono soggetti lungo linee di razza e di classe, no? Ricostruiscono anzi esclusione su linee di questo tipo, che qui da noi se ne manca. Lì c'è stata, questa roba è iniziata subito, è iniziata il riconoscimento da parte dell'Accademia, da parte dei movimenti, cioè è stato immediato. Qui da noi mi sembra che ci sia molta fatica a riconoscere se stessi.
Sì, cioè almeno dal punto di vista del discorso pubblico dici facciamo un pochino più di fatica a unire più che altro il tema di decoro, il tema della razzializzazione che ne consegue, proprio perché comunque sono due storie diverse, anche quella tra l'Italia e gli Stati Uniti.
Sì, e poi anche perché appunto cioè noi c'è un rimosso coloniale drammatico per cui questi temi non li riconosciamo. tutto il dibattito ovviamente sugli ambulanti, che è un pezzo, no, del decoro della sicurezza, il contrasto agli ambulanti in maniera smisurata, criminalizzazione pesantissima sulle spiagge, nelle strade, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo è chiaramente un provvedimento che colpisce lungo linea di razza. Cioè, certo. Questa cosa è evidente, gli ambulanti, diciamo, i cani autoctoni sono una piccolissima minoranza, tutti gli altri sono migranti. Questa roba qui, come dire, la destra, la sinistra istituzionale fa finta di no, cioè facciamo finta che sia una generica operazione legalitaria contro persone che casualmente vengono prodotti in quel modo. No, cioè colpisce lungo linee di classe e di razza molto chiare, e questa cosa va riconosciuta e va detta.
Certo, va bene, quindi io volevo chiederti un'altra cosa. Tu parli sempre nel tuo libro, ma ne hai parlato anche durante la presentazione, di una progressiva assunzione da parte dei sindaci di un ruolo quasi da amministratori di condominio, no? Quindi che devono tutelare il bello architettonico, il decoro urbano. Volevo chiederti se non pensi che, estrapolando dal contesto questa tesi, si possa incorrere poi nella banalizzazione, come dire, vabbè, sono amministratori di condominio, e non si possa invece incappare in questa banalizzazione, e che quello di amministratore di condominio in qualche modo entri in contrapposizione come concetto con il termine più in voga di sindaco sceriffo.
Sì, capisco il problema, nel senso di dire, in qualche modo, se sei un amministratore di condominio, in fondo che male fai?
Certo.
In realtà, secondo me, la cosa che va riconosciuta è il fatto che dietro il decoro, dietro il sindaco sceriffo, c'è una depoliticizzazione dei temi, nel senso che è la stessa che fa l'amministratore di condominio, nel senso che il problema, per esempio, della povertà in città non è più un tema politico, ma diventa un tema estetico / ordine pubblico. Quindi è chiaro che, come dire, è quando l'amministratore deve confrontarsi con un inquilino, per esempio, che crea un problema ad altri inquilini, per esempio, a quel punto chiama i vigili urbani, per esempio. La questione è depoliticizzata. Quando invece un sindaco, no, si deve confrontare con dei problemi che hanno una rilevanza sociale, che sono i problemi della povertà, che sono i problemi della agibilità delle strade, della possibilità di farci attività politica, però anche di viverci, di farci anche festa, eccetera, tutte queste cose vanno affrontate politicamente, vanno riconosciute nel loro valore politico e sociale. Quindi il sindaco sceriffo in realtà tocca l'amministratore nel momento in cui nega che questi temi siano rilevanti socialmente e politicamente, ma dice: ah, è una questione di sporco, è una questione di sicurezza, come si dice, no? Adesso in nome della sicurezza si sta impedendo, per esempio, qualsiasi attività di piazza, di strada, no? Lo sappiamo, da dopo San Carlo Torino e da dopo Corinaldo nelle Marche, sta diventando impossibile ritrovarsi liberamente, fare quello che gli esseri umani hanno sempre fatto, cioè ritrovarsi nei luoghi comuni, condivisi, e fare delle cose che sono anche solo semplicemente festose. Ecco, quindi in nome di quello il sindaco sceriffo e l'amministratore si toccano, perché non sono più soggetti politici, sono solo ordine pubblico. Ovviamente dietro la depoliticizzazione c'è sempre la destra, cioè quando tu non riconosci il valore politico e sociale delle cose è un'operazione strettamente di destra, sì. È un'operazione che fascistizza lo spazio pubblico.
Infatti quello che volevo chiederti, poi tu, vabbè, non voglio fare spoiler, però appunto l'adesione al concetto di decoro secondo te è in ultima analisi l'anticamera del fascismo, che a sua volta è appunto estetizzazione della politica, quindi volevo chiederti se puoi spiegarci meglio che cosa si intende con questa equazione decoro, fascismo, estetizzazione della politica.
Perché appunto semplicemente è quello stesso movimento che dicevo prima, di non riconoscere valore politico e sociale, e che le risposte devono essere su quel livello. Per cui di fronte a un'esigenza sociale io rispondo con l'ordine pubblico o con l'imposizione di una pulizia, che in realtà è una forma di polizia. Quindi l'equazione è quella lì. La fascistizzazione avviene quando non si riconoscono più le valenze sociali di ciò che avviene, non si riconosce più il fatto che esistono dinamiche di classe, per esempio, e le si schiaccia dicendo che appunto chi porta istanze di classe nella città, in qualsiasi modo, che può essere appunto sia il divertirsi a basso costo che in manifestazioni politico-sindacali, è qualcuno che fa semplicemente del disordine. Sì, è qualcuno che è presente dello sporco. Questo è l'elemento di fascistizzazione.
Ok, no, perché si è visto anche poi con l'iniziativa che c'è stata il giorno dopo la tua presentazione dei commercianti del centro che si mettono a pulire appunto le vie del centro fino ad attirare l'attenzione dell'assessore all'ambiente. Quando l'assessore all'ambiente arriva, comunque si finisce ovviamente a parlare dei senza tetto che affollerebbero la centralissima via Roma per motivi banalmente anche di sicurezza loro, nel senso che poi sappiamo benissimo che anche andare a dormire per strada può essere effettivamente un pericolo, quindi ci si trova magari in una via centralissima, tutti insieme, almeno si può stare lì tranquilli. Quindi la reazione, tra l'altro, dell'assessore all'ambiente su questa tematica qui è stata veramente una risposta da amministratore di condominio da questo punto di vista, che però poneva poi come risoluzione quella di effettivamente spostare in maniera anche coatta, se serve, il disagio che causano evidentemente agli occhi, perché più che altro non possono fare ad alcune persone questi senza tetto. E volevo chiederti ancora, tu parli appunto di decoro in termini quasi di magia, no? Dici che decoro è una parola magica che è utile appunto all'affermazione di un senso di paura tra le classi medie. Ci sono diversi tuoi capitoli dedicati allo spaventare le città, fai casi di Bologna, Milano. E volevo chiederti a questo punto quanto secondo te la classe media è realmente spaventata e quanto aderisce alla pratica, alla teoria del decoro e alla sua applicazione pratica.
Basta, è difficile da tracciare una differenza tra queste cose, nel senso che la politica del decoro e della sicurezza è una politica che spaventa, cioè è una politica che appunto crea falsi, come fa sempre, no? Come la destra, questo è estremamente tipico, crea falsi nemici, crea falsi obiettivi, pur che non si cambino i rapporti sociali esistenti essenzialmente. Quindi è una politica che spaventa la classe media, soprattutto il focus secondo me è la classe media, disciplina la classe lavoratrice, perché le dice: attenta, se non sarai decoroso, se non sarai disciplinato, finirai come quegli altri che dormono per strada e che noi adesso spazziamo via sempre più brutalmente, e quindi ha questa assoluta funzione. Il confine tra realtà e finzione, o il confine tra paura e adesione, secondo me è molto labile, nel senso che è una roba che si autoalimenta, non si parla d'altro da decenni. Da decenni la politica italiana ruota attorno ai concetti della sicurezza, proprio mentre viviamo in una delle società più sicure della storia umana, essenzialmente, e in una fase, anche appunto senza andare così lontano, in una fase di calo notevole dei reati. Per cui è chiaro che stai creando un falso nemico e stai puntando i fari su qualcosa che serve a conservare i rapporti di totale iniquità che sono vigenti oggi.
Sì, tu lo dici anche parlando appunto della politica delle finestre rotte, noti poi appunto, dicevi che la società effettivamente in cui viviamo è molto sicura, tra virgolette, noti come poi il problema in verità di questa esagerata attenzione al decoro poi apra la strada effettivamente a crimini ben più gravi, quali sono quelli dei colletti bianchi, che per forza di cose non vengono più tanto perseguiti. Quindi io davvero consiglio anche questo libro, che traccia poi una bella storia appunto di un concetto, ma anche poi di una pratica politica molto molto dura e molto molto crudele nei confronti appunto di tutte e tutti noi, in verità, perché poi si parla appunto di ortopedizzare in qualche modo la società tutta. Io volevo chiederti un'ultima cosa, se c'è qualcos'altro su cui stai già lavorando che vuoi anticipare ai microfoni di Radio Blackout.
Ma no, in realtà questo tema è così sfaccettato, infatti è sempre poi anche difficile da rendere così in conversazioni.
Sì, infatti rapide. Ovviamente devono tutti leggere il libro, per dire.
No, non intendevo questo, intendevo che è veramente un tema con un sacco di sfaccettature, che sta producendo ancora un sacco di effetti. I temi, secondo me, interessanti adesso, non lo dico per me, ma in generale, per esempio, sono come questa roba si articola Nelle trasformazioni sempre più privatistiche dell'abitare, del trasporto, no? Per esempio, trovo molto interessante, ho già scritto qualcosa sul modo in cui si criminalizza sempre di più lo spostarsi senza biglietto, che è un modo che accompagna l'iperliberalizzazione dei trasporti, che poi spingono verso l'alto i prezzi, quindi è una roba che poi coinvolge un pezzo grande società, non solo il pezzo che non riesce a pagarsi il biglietto, no? Oppure sull'abitare, con la diffusione sempre più violenta di una disciplina nei confronti per esempio di chi ottiene una casa popolare, viene introdotta sempre, adesso la notizia recente è stata introdotta anche a Trento, una patente a punti, per cui se tu fai piccole cose che non sono nel regolamento condominiale, se sei un proprietario di casa non rischi nulla. Se invece sei uno di una casa popolare e fumi per esempio in pianerottolo, perdi dei punti e alla fine vieni addirittura, ti viene revocata l'assegnazione. Quindi è chiaro che c'è un momento disciplinare potentissimo che va a colpire sempre fasce sempre più larghe della popolazione, ovviamente tranne i privilegiati, che di questa che invece sono dalla parte solare, perché loro sono decorosi di per sé. Un ricco è sempre decoroso, non deve dimostrarlo.
Certo, va bene. Fortunatamente poi c'è anche appunto chi si oppone a queste politiche ovunque si palesino. Quindi io ti ringrazierei a questo punto, consiglio davvero a tutte e tutti di leggerselo, La buona educazione degli oppressi, edito da Alegre. Grazie Wolf, ci risentiremo presto, spero, qui sui microfoni o alle prossime presentazioni che farai in giro. Se capiterà di essere lì, almeno mi farò vedere e ti farò ciao ciao, perché effettivamente